Laser.
I tuoi capelli d'oro, Margarete, i tuoi capelli di cenere, Sulamit. La guerra non viene più dichiarata, bensì continuata. Nessuno ci impasta di nuovo con terra e argilla. Nessuno parla della nostra polvere. Nessuno.
Con l'aiuto di Elena Polledri, professore associato di letteratura tedesca all'Università degli Studi di Udine, nella prima puntata di questo Laser avevamo accennato alla strumentalizzazione nazionalsocialista dei classici tedeschi, in primis di Goethe, Schiller e Hölderlin, e avevamo visto posizioni differenti nei primi anni del secondo dopoguerra rispetto all'elaborazione del passato recente nazista, quella unificante di Thomas Mann, quella assai critica di Richard Alevin e quella di Theodor Adorno, con la sua affermazione che scrivere poesia dopo Auschwitz fosse un atto di barbarie. Opinioni di spicco nel panorama culturale tedesco, cui facevano da contrappunto le idee e i componimenti, per esempio, di Günter Eich con la sua poesia Inventario e di Paul Celan con la sua poesia Fuga di morte. In questa seconda puntata continuiamo a rivolgere lo sguardo al panorama poetico di lingua tedesca nato dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale e ripartito dai classici per rielaborarli e per utilizzarli, almeno in parte, come trampolino verso la ricostruzione di una identità culturale.
Paul Celan, 1958. In mezzo alle perdite si salvò la lingua, nonostante tutto. Ma ora doveva passare attraverso la propria incapacità di dare risposte. Doveva passare attraverso un orribile ammutolimento. Doveva passare attraverso le multiformi tenebre di discorsi di morte.
Nella sua introduzione al volume, ricordiamolo, Riscritture dei classici tedeschi nella poesia del secondo dopoguerra, lei, rispetto alla ripartenza della poesia tedesca, parla di riletture, di riscritture, di parole contro, di antiparole rispetto a quanto era stato prima del nazismo, sostanzialmente, e parla anche di palinsesti. Dunque ricordiamo cosa sono i palinsesti, sono antichi documenti manoscritti, generalmente di pergamena, sui quali lo scritto originario è stato raschiato via e sostituito da nuovi scritti. Quindi questa è un'immagine molto suggestiva di cosa succede, soprattutto nei primi anni del secondo dopoguerra. Vuole entrare nel merito di questi palinsesti? Cosa dobbiamo intendere?
Allora, intanto purtroppo, il riferimento fosse mio, sarei molto felice. Sono tante le definizioni che possiamo dare, rimaniamo alla parola palinsesto. Non si intende semplicemente un rapporto di ripresa di un testo classico, per cui un poeta riprende, per esempio, con la figura di Gretchen, di Margarete, e la pone nella sua poesia. Il palinsesto è qualcosa di più complesso perché i poeti, in Austria come nella Verde, nella DDR, riprendono alcuni versi, alcune idee, le destrutturano completamente per parlare il loro linguaggio, che è il linguaggio della seconda metà del Novecento.
E quali sono i temi? Di che cosa parlano questi poeti?
Sono spesso poesie che parlano della situazione di difficoltà, di miseria, di povertà spirituale in cui si trova la società tedesca. Faccio un esempio, c'è una poesia di Gunther Eich, ritorno a Eich perché è molto immediato e credo che si capiscono subito le sue immagini, si intitola Latrine, dove la parola Hölderlin fa rima con Urin, cioè la grande poesia tedesca viene portata dove? In una trincea, dove ciò che resta ai soldati è qualche parola scritta in un quadernetto. Ricordiamo che i soldati portavano nello zaino le poesie di Goethe, le poesie di Schiller, le poesie di Hölderlin. Erano dati dai nazisti proprio come veniva data la scodella per il grancio, insomma. Per cui facevano parte davvero degli oggetti quotidiani, come dice Eich, però queste parole sono immerse nell'urina. Per cui chiaramente la poesia a cui mi riferisco è Andenk, una delle poesie più famose di Hölderlin, però qui è nella quotidianità, che è una quotidianità di miseria. Per cui questo è un esempio di trasformazione, destrutturazione e attualizzazione della lirica dei classici.
Günther Eich, Latrina, 1946. Sulla fetida trincea, carta pregna di sangue e urina, circondato dal ronzio di mosche scintillanti, me ne sto accucciato, lo sguardo alla riva boscosa, ai giardini, alla barca arenata. Nel fango della putrefazione cozzano le feci impietrite. Negli orecchi mi vagano versi di Hölderlin, con purezza di neve, nuvole si specchiano nell'urina. Ma va ora e salutami la bella Garonna. Sotto i piedi incerti, le nuvole nuotano via.
Non si può parlare naturalmente di epigoni.
No, assolutamente, è il contrario della lirica epigonale, perché la lirica epigonale riprende le forme da un punto di vista formale, appunto, nella loro bellezza. Qui le forme vengono invece riprese per dire altro. All'interno del libro c'è uno splendido saggio di Luigi Reitani che parla della forma del lied. Il lied è forse la forma metrica tedesca più tedesca che ci sia, nel senso più conosciuta. Noi la conosciamo attraverso la musica per lo più, ma Bachmann nei suoi Lieder auf der Flucht, questi canti in fuga, la riprende per parlare di una situazione esistenziale che è quella della precarietà della sua epoca e nel caso di Bachmann, di questi Lieder, anche della situazione di miseria spirituale dell'Austria del secondo dopoguerra, che non solo non affronta il suo passato, ma ancora nella sua società una quantità di nazisti nascosti. C'è un racconto di Bachmann in cui appunto Bachmann presenta questa società di assassini, li chiama, che sono nascosti nelle Kneipen viennesi. Il Lied, che è il genere alto, assoluto della poesia tedesca, viene usato come strumento di denuncia sociale e di denuncia politica. Resta però nella sua bellezza formale.
Ingeborg Bachmann, Meriggio precoce, 1952. Sette anni dopo ti ritorna in mente alla fontana davanti alla porta della città. Non sprofondarvi troppo lo sguardo, di lacrime ti si riempiono gli occhi. Sette anni dopo, in una casa di morti, i carnefici di ieri vuotano il calice d'oro, a picco i tuoi occhi.
Lei si riferisce anche alle antiparole e proprio per quanto riguarda le antiparole cita Celan e cita Ingeborg Bachmann. In che modo usano le antiparole? Come si possono definire queste antiparole?
Il termine, anche qui purtroppo non è mio, ce ne siamo appropriati, è un termine che Celan usa e parlando della poesia la definisce appunto un Gegenwart. Questo antiparola, per semplificare, può essere inteso in due sensi, a mio parere. Da un lato, usare gli strumenti della forma poetica, che sia l'elegia, il lied o altre forme, e cambiarli in senso contrario, quindi proprio a livello formale andare contro i metri della tradizione e utilizzarli. L'altro aspetto invece, dobbiamo ritornare allora all'attualità di quell'epoca, dobbiamo ritornare alla BRD, alla DDR, alla situazione dell'Austria, per capire come la poesia doveva avere un ruolo nella società, per cui doveva andare contro certe idee, doveva farsi paladina, farsi portatrice e farsi voce anche di alcune idee. Faccio un altro esempio, sempre attingendo ad uno dei saggi, e parlando di Enzensberger, che è un poeta della BRD, per far capire cosa vuol dire proprio usare la poesia, gli strumenti della poesia, lui, non solo lui, lo farà anche Bachmann, utilizza per esempio il linguaggio pubblicitario e inserisce all'interno della forma lirica, che dovrebbe invece avere certi canoni, alcune annunci pubblicitari. Ecco, questo è un esempio di come, di un Gegenwart di fatto, perché la poesia non è più come era, l'annuncio pubblicitario oppure gli articoli di cronaca, una cosa che fa anche Brecht questa, vengono estrapolati dal luogo in cui sono nati e vengono inseriti nella poesia con un obiettivo critico. Questo è evidente sia in Enzensberger che in Bachmann.
Lei ha fatto riferimento a Hans Magnus Enzensberger, quindi è un rappresentante della Germania Ovest, Paul Celan, che è, diciamo così, sospeso derivando dal mondo austro-ungarico, Ingeborg Bachmann, austriaca. In che modo si inserisce Bertolt Brecht in questa rinascita della poesia nel secondo dopoguerra?
Brecht intanto fu fondamentale perché ancora prima di Adorno si pose il problema se fosse opportuno scrivere poesia in quella situazione. Mi riferisco alla famosa lirica Tempi cattivi per la poesia, in cui Brecht di fatto afferma che non è possibile più usare l'estetica formale della grande lirica classica.
Bertolt Brecht, Tempi cattivi per la poesia, 1939. Dentro di me litigano l'entusiasmo per il melo in fiore e l'orrore per i discorsi dell'imbianchino. Ma solo l'orrore mi spinge alla scrivania.
Ma Brecht scrive poi una raccolta di liriche, fondamentale per questo rapporto col tema dei classici, che sono le Bukowa Elegien, elegie. Di fatto non sono assolutamente elegie, sono poesie estremamente critiche nei confronti proprio della DDR, del realismo socialista. Faccio un esempio, c'è una famosa elegia che si intitola La soluzione. Questa lirica viene scritta all'indomani della rivolta dei lavoratori della DDR contro i salari minimi, 17 giugno del 1953, che si concluse di fatto in modo violento. Questa repressione della DDR fu certamente vissuta da Brecht in modo molto doloroso La risposta che diede Brecht fu attraverso questa poesia rivolta al governo della DDR, che potrebbe, per ovviare alla rivolta dei lavoratori, alla loro insoddisfazione, dice Brecht, scegliersi un popolo diverso. Ovviamente non è un'elegia, non è un canto funebre, ma una poesia politica in cui la DDR viene vissuta dall'interno in modo critico, e la poesia lo può fare, perché la poesia usa l'ironia, usa degli strumenti molto sottili che possono anche sfuggire alla censura.
Bertolt Brecht, La soluzione, 1953. Dopo la rivolta del 17 giugno, il segretario dell'Associazione degli scrittori fece distribuire dei volantini nella Stalinallee, sui quali c'era scritto che il popolo si era giocato la fiducia del governo e che la poteva riconquistare solo lavorando il doppio. Ma allora non sarebbe più semplice che il governo sciogliesse il popolo e ne scegliesse un altro?
Nel secondo dopoguerra, sia nella DDR sia nella BRD, quindi nelle due Germanie, a livello di proposizione poetica, qual era l'obiettivo, qual era la meta?
Questa prima fase, il nostro volume è dedicato alla poesia proprio degli anni che vanno fino al 1968, perché questo è un momento di cesura non solo nella nostra società europea, ma sicuramente anche nella poesia di lingua tedesca. Ma nei primi 20 anni bisogna cercare di recuperare il passato, per questo la riscrittura e il recupero dei classici è così importante. Perché chi guardava al passato pensava al passato più recente, quindi a Hitler, a quello che era successo, a due guerre mondiali, e l'unica possibilità di salvarsi era invece di andare più lontano, quindi alle radici dell'età dell'oro, della cultura europea, della cultura tedesca. Solo attraverso queste fondamenta si poteva poi andare oltre e allora farsi quella domanda che ha detto lei: dove andiamo? Nella BRD, nella DDR, il recupero del passato serve a fondare il proprio presente. Certamente non ho nominato un altro personaggio fondamentale, che è quello di Ben, di Gottfried Benn, perché Ben, al di là della sua posizione non sempre limpida, non lo fu affatto, nel secondo dopoguerra prende una via piuttosto originale. Nel famoso saggio Problemi della lirica affronta quelli che per lui sono i problemi della lirica. I problemi della lirica sono problemi formali, cioè Ben di fatto non affronta le tematiche dell'attualità, perché dice che prioritario per il poeta è affrontare questioni di poesia.
Gottfried Benn, Sintassi, 1950. Il cielo, l'amore e la tomba ce l'hanno tutti. Non è di questo che ci vogliamo occupare. Ciò che è nuovo è la questione della sintassi, e quella è urgente.
Elena Polledri, la società del tempo, come viveva questa ripresa, rinascita della poesia nei primi anni del secondo dopoguerra? C'era necessità di poesia oppure aveva poca contiguità e anche poca accettazione magari dalla popolazione occupata a ricostruire?
Sicuramente nel secondo dopoguerra, rispetto ad oggi, le letture pubbliche, gli incontri erano molto più sentiti. Pensiamo agli incontri del gruppo 47. Certamente non possiamo parlare del grande pubblico, non possiamo parlare della massa, però si posizionavano all'interno di un discorso della società. La lettura poetica aveva un peso. Credo che per noi oggi sia quasi incomprensibile questo.
Quindi c'è un ruolo che la poesia svolge in questa ricostruzione anche dell'identità culturale tedesca nel dopoguerra?
Assolutamente, la poesia non era qualcosa avulsa dalla società e avulsa dalla politica. Ecco, non si può parlare di poesia tedesca senza parlare di Biermann dopo il 68 e sicuramente anche in questo caso si usano ancora o si riprendono i classici, però con un impegno forse più forte nella denuncia, nel tentativo di essere incisivi nella società. Biermann riprende Hölderlin, riprenderà come riprenderà Heine. Biermann utilizza quindi Heine come Hölderlin per parlare della divisione delle Germanie, di questa lacerazione sentita anche dai poeti. Quindi certamente negli anni 70 anche la poesia diventa una poesia più politica, più impegnata.
I Nazis kriechen aus dem Loch mit Hakenkreuz und alle den. Die Ratten kommen wieder hoch, trotz Grundgesetz und alledem. Trotz alledem und alledem, schlimmer sind die Nazis, die so schön die Kurve kriegten, hier im Staat als Demokrat, trotz alledem.
Se si volge lo sguardo alla Svizzera, quali sono le eventuali analogie e le differenze rispetto a una ripartenza dopo la Seconda Guerra Mondiale in termini di produzione lirica?
Se si guardano i grandi nomi della letteratura svizzera di lingua tedesca del secondo dopoguerra, come Dürrenmatt o Max Frisch, non sembra rivolgere alla lirica e al recupero dei classici nella lirica una particolare attenzione. Anche se Dürrenmatt ha scritto poesie, ma comunque un genere marginale rispetto al dramma e alla prosa. Entrambi gli scrittori forse sono stati anche influenzati dal diverso panorama storico, dalla diversa situazione storica che si trova a vivere la Svizzera rispetto alle due Germanie e all'Austria. Probabilmente non si sentì così forte l'esigenza di guardare al passato lontano. Lo confermano le opere di Dürrenmatt e le opere di Frisch. Prendiamo Dürrenmatt. Dürrenmatt si confronta con la realtà svizzera, della provincia svizzera contemporanea. E se c'è il passato, c'è un passato quasi mitologizzato, e comunque la lirica non è preponderante.
Friedrich Dürrenmatt, 1953. Non voglio finire nella trappola di dover nominare le tre poesie più belle. Le poesie più belle sono anche quelle che uno preferisce, e rivelarle significa svelare troppo. Le poesie preferite le si ammette, se caso, a poche persone, comunque non al lettore. Però voglio nominarne lo stesso una. Non è la mia preferita, ma non ne conosco un'altra capace di essere a tal punto arte della parola, a tal punto filigrana, eppure elementare, massimamente civilizzata, eppure natura al massimo grado. Mi riferisco al coro che chiude il terzo atto della seconda parte del Faust di Goethe e che per me rende superfluo molto di ciò che è avvenuto dopo.